Bene, quest'oggi, confidando nella mia incapacità, non confidando nella mia incapacità di non essere incapace di fare nulla, ma confidando nella grazia di Dio, volevo condividere con voi ancora alcuni pensieri dalla scrittura, sempre sullo stesso tema che abbiamo già cominciato a vedere alcune settimane fa, che la scrittura è la parola di Dio. E leggiamo insieme ancora un testo che è stato già letto questa mattina, lo rileggiamo, è stato letto da Pietro, e in Seconda Timoteo al capitolo 3, versetti da 14 a 17, Seconda Timoteo capitolo 3, versetti da 14 a 17, questa è la terza parte di questa meditazione. Seconda Timoteo 3, 14. Ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Amen. Allora, la volta scorsa abbiamo interrotto, se vi ricordate, da Geremia 36, il passo dove troviamo Joachim, il figlio del re Giosia. Faccio un breve riepilogo, poiché nelle ultime due volte che abbiamo visto con il Signore questo tema, abbiamo dimostrato nella parola del Signore che la Bibbia, in ogni sua parola, Antico e Nuovo Testamento, è la parola di Dio. L'inerrante. Abbiamo parlato di inerranza, abbiamo parlato di infallibilità, abbiamo parlato di stabilità, cioè una parola che non cambia, poiché abbiamo la parola profetica più ferma, quindi la parola di Dio è ferma, non cambia, è stabile. L'uomo cambia, Dio no. E siccome Dio non cambia, non cambia nemmeno la sua parola. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio non cambia, gli uomini cambiano idea, cambiano a seconda delle lune, ci sono i meteoropatici, ci sono altri patici che hanno altre patologie, ma Dio non cambia. Sia che ci sia il sole, sia che ci mandi la pioggia, sia che mandi la neve o il ghiaccio o qualsiasi altro effetto atmosferico, Dio è lo stesso e non cambia mai. Gloria al Signore. Abbiamo visto che la parola è rivelata, cioè Dio ha deciso, tramite l'ispirazione, tramite il suo soffio, soffiata da Dio, attraverso degli uomini, circa 40 scrittori, nell'arco di 1500 anni, Dio ha comunicato la sua parola. E abbiamo visto alla fine che siccome questa parola è di Dio, è anche unica e eterna. La parola del Signore dice che i cieli passeranno, ma le mie parole non passerà. La mia parola non passerà, i cieli passeranno stridendo e gli elementi infiammati si dissolveranno, dice. Non è ben chiaro che cosa voglia dire, però è scritto. Ma la parola del Signore, dice, permane in eterno. E non c'è nulla come la parola di Dio che permanga in eterno. E questo è veramente meraviglioso. E siccome è parola di Dio, l'ultimo lo chiamo attributo, perdonatemi, non ho trovato nessun termine, sono povero in termini, che abbiamo visto è la sua autorevolezza. La parola di Dio è autorevole, ha autorità, perché è parola di Dio. Quindi Dio ha autorità e siccome l'ha annunciata e l'ha rivelata, la sua parola è autorità su di noi, sulla Chiesa e sul mondo. Oggi vedremo l'ultimo attributo, tra un attimo, che riguarda sempre la, la scrittura che è la sua completezza. La parola di Dio è completa, cioè non c'è più nulla che debba essere rivelato in forma scritta. Tutto ciò che Dio voleva rivelare è stato rivelato nella sua parola. E non c'è nessun altro libro che sino dall'eternità all'eternità dà esattamente la rivelazione di ciò che è questo mondo, del motivo per cui è stato creato il mondo e di ciò che sarà nell'eternità, dall'eternità all'eternità. Bene, l'altra volta avevamo parlato dell'eternità, quindi del fatto che la parola di Dio permanga in eterno. Io credo che il nostro Signore, dobbiamo benedire il Signore questa mattina, dobbiamo benedire il Signore perché non è un caso che noi ci troviamo, che ancora oggi abbiamo la parola di Dio nelle sue mani. Io credo in un Dio che sia capace, che è stato capace, un Dio sufficientemente capace di preservare la sua parola in maniera perfetta. La parola che abbiamo nelle mani non è quello che è rimasto di ciò che Dio voleva dire all'uomo, ma è esattamente ciò che Dio voleva dire all'uomo. È arrivato esattamente il messaggio che Dio voleva darci, nella sua interezza. Non abbiamo a quello che l'uomo è riuscito a salvare da chi la odiava la parola o chi veniva pizzicato, ci è rimasto nelle mani. No, questo è il messaggio di Dio nella sua interezza. Dio ha preservato il suo messaggio. Abbiamo visto Geremia 36, un esempio, ma ce ne sono tanti altri, di un uomo che voleva distruggere la parola di Dio. La tagliava con un temperino e la gettava nel fuoco. Ma Dio è andato dal profeta e gli ha detto: scrivi di nuovo. E dice la parola di Dio e furono aggiunte molte altre cose come queste. Perché Dio è meraviglioso, Dio è re e Dio rimane il sovrano di tutto l'universo. Oggi forse guardando all'esterno di queste finestre o all'esterno delle nostre case potremmo pensare che Dio abbia abdicato, ma Dio non abdica il trono e non lo farà mai. Colui, la creatura che oggi è ribelle, cioè il principe della potestà dell'aria, rimane comunque un principe della potestà dell'aria, ma il re è Dio. Amen. E sopra Dio non c'è nessun altro, gli permette di fare cose, ma quando arriverà il momento, il tempo che solo il Padre conosce, Satana verrà completamente distrutto e gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Perché dei re ce n'è solo uno, il re è il Signore e non c'è nessun altro al di sopra di lui. Allora andiamo avanti e vediamo la completezza. Siccome la parola di Dio è completa ed è perfetta, dobbiamo porre attenzione alla sua parola. Poniamo attenzione alla parola. Oggi la nostra attenzione è attratta. Potrebbe essere che la nostra attenzione sia attratta da cose diverse della parola, ma vedremo quanto e come la parola sia colei che ha trasformato, vivificata nella nostra vita, abbia rigenerato la nostra vita e tutt'oggi è quel seme che rigenera e cambia la nostra vita. Non sono le informazioni che riceviamo, ma è la parola che trasforma la nostra vita, la parola di Dio. Le cose rivelate, sulle cose che sono scritte, noi dobbiamo porre una grande attenzione e meditare su di esse. C'è un testo riguardo a questo nella scrittura che spesso mi viene in mente e lo vorrei leggere con voi nel libro del Deuteronomio che dice proprio questo: prestare attenzione, mettere gli occhi sulle cose rivelate. Ci sono tentazioni di aprire porte che non sono rivelate, ma sono molto pericolose. La Bibbia ci chiama a prestare attenzione su ciò che è scritto, su ciò che è rivelato da Dio. Leggiamo in Deuteronomio al capitolo 29 cosa dice la parola del Signore in proposito. Deuteronomio 29, 29. Andiamo insieme. Le cose occulte appartengono all'Eterno, al nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figliuoli, in perpetuo, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Ci sono delle cose che sono nascoste, alcune che lo sono nascoste perché il Signore non le ha rivelate, altre che probabilmente diverranno chiare nei tempi a venire, poiché la Scrittura, molte cose della Scrittura sono divenute chiare quando quegli eventi sono successi, quando quegli eventi sono avvenuti. Ma la Scrittura ci dà un avvertimento qui tramite Mosè, poi tra un attimo lo dirà anche a Giosuè. Poniamo attenzione alle cose rivelate, poniamo attenzione a ciò che è scritto, non deviamo da ciò che è scritto, perché la Scrittura, tutto quello che abbiamo visto fino qui, il fondamento che stiamo mettendo sulla parola di Dio, è proprio questo. Se la parola è autorevole, se la parola contiene la volontà di Dio, se la parola è ferma, se la parola è stabile, poniamo attenzione alla parola di Dio. Perché è questa parola che Dio ci ha lasciato per essere stabile nella nostra vita. Quando nella Scrittura, mi pare in Efesini al capitolo 4, è scritto affinché voi non siate sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. Lì parla di coloro che sono stati preposti, ma coloro che sono preposti, pastori, dottori, eccetera, di cui parla nel capitolo 4, hanno questa parola. È la parola di Dio che è stabile, e se in noi dimora la parola, anche noi siamo stabili, come la parola è stabile. È fondamentale. Guardate, vi accorgerete che quando c'è frenesia, quando c'è dubbio, quando c'è incostanza, quando c'è qualsiasi tipo di onda anomala nella nostra vita, è perché abbiamo perso di vista ciò che la parola ci rivela. E non ne abbiamo posto fede. È fondamentale riposare nella parola di Dio. Io stesso mi rendo conto che dovrei ancora maggiormente investire le mie ore, il mio tempo, la mia intimità con il Signore nella parola di Dio. Perché è fondamentale. È fondamentale. Questo messaggio. Le cose nascoste appartengono all'Eterno. E ci sono anche dei libri su cose nascoste. Le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli, dice Mosè. E guardate, di cose rivelate ce ne abbiamo, questa parola, ce ne abbiamo veramente molte. E il Signore ci chiama a porci attenzione. Le cose occulte invece sono di Dio. Ciò che è scritto è per noi. Quel testo che è stato riletto, mi pare, anche domenica scorsa, di Giosuè, capitolo 1, versetto 8, un testo molto conosciuto, dice questa parola non si diparta mai da te. Lo leggiamo, Giosuè capitolo 1, versetto 8, che è vicino a Deuteronomio. Ci siamo qualche pagina in avanti. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Questo libro, il libro che il Signore aveva dato a Mosè, i comandamenti, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, cioè tutta la legge di Dio, che in quel tempo era ciò che il Signore chiamava a rispettare. Avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché, guardate cosa dice, allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Lo vedremo anche un po' più avanti. Vogliamo prosperare nella nostra vita. Prosperare non vuol dire solo avere il conto in banca e il portafoglio pieno. Vogliamo prosperare, essere rigogliosi nelle cose di Dio, essere un albero che stende le sue foglie nella casa di Dio. Ecco la strada. Prendi questa parola, mangiala e meditala, cioè ruminala, come ci parlava il fratello anche qualche tempo fa, giorno e notte. Allora prospererai. Allora la domanda è chiara: vuoi prosperare? Tutti rispondiamo sì. Cioè, non credo che ci sia qualcuno che risponda no. Allora questa è la strada. Vedi questo libro. Meditalo giorno e notte. Fallo dimorare in te, nel tuo cuore. Allora prospererai. E questo è meraviglioso. E questo libro è completo. Questo è ciò che vediamo brevemente adesso. Questo libro è completo. Nell'ultimo libro della Bibbia, nell'Apocalisse, al capitolo 1, versetto 1, è scritto che queste cose... Leggiamolo, perché non voglio sbagliare la citazione. Voglio essere preciso. Versetto 3. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia che è stata data ai servitori. Il versetto 1 precedentemente dice è stata data, è stato fatto conoscere ai suoi servitori e serbano le cose che sono scritte in essa poiché il tempo è vicino. Serbano le cose che sono scritte in essa. Prima il fratello diceva che ha cominciato la lettura del libro dell'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse è un libro meraviglioso, perché è la rivelazione. Noi abbiamo purtroppo l'idea che il libro dell'Apocalisse sia il libro dei disastri, ma non è il libro dei disastri, è la rivelazione di Gesù Cristo. È la rivelazione del Figlio di Dio, ma un Figlio di Dio quando legge che Gesù Cristo, colui nel quale ha creduto, rivela se stesso, rivela la sua gloria, rivela che è stato Lui che potrà prendere e aprire il libro coi suggelli, colui che è stato immolato, ma noi gioiamo leggendo di queste cose. Un Figlio di Dio gioisce perché queste cose sono state scritte per i servi di Cristo, affinché potessero conoscere le cose che devono avvenire in breve. È meraviglioso. Beato chi legge. Quindi facciamo bene anche a leggere il libro dell'Apocalisse. Poiché ci dà beatitudine. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. E le parole di questa profezia sono l'adempimento di tutta la scrittura. Tutto ciò che Dio ha promesso ci fa vedere che si adempie perfettamente. Tutto ciò che è scritto nella legge, nei salmi, nei profeti, si adempie e viene nel libro della rivelazione, del velo che viene tolto. Apocalipsi significa togliere il velo. Poi noi l'abbiamo tradotto e l'abbiamo traslitterato in Apocalisse, da Apocalipsis. Ed è meraviglioso, alle cose scritte, beate chi le legge e beati coloro che le serbano. Leggere e serbare nel cuore, questo messaggio meraviglioso. Allora il libro dell'Apocalisse, che è l'ultimo sotto tanti aspetti, è ultimo in posizione, perché è l'ultimo libro della nostra Bibbia, è l'ultimo per data di stesura, poiché Giovanni lo ha scritto nell'ultima decade del primo secolo, quindi che sia il 90, il 91, il 99, poco importa, però è l'ultimo libro che è stato scritto nell'ultima decade del primo secolo dall'Apostolo Giovanni, ed è ultimo per tematica, perché è l'unico libro che in maniera chiara, ed è chiaro, parla dell'eternità e arriva all'eternità. E di quest'ultimo libro c'è proprio scritto questo: beato chi legge e beato chi serba le cose che sono scritte. Ecco perché la parola scritta è così importante. La parola scritta. E di parola con autorevolezza c'è solo questa. Non c'è nessun altro che abbia una parola autorevole. Nessun uomo ha parola autorevole come quella che è scritta nella parola di Dio, nella Bibbia. E questo è fondamentale. E nell'ultimo capitolo, e mi piace molto questo testo, dice qualcosa di meraviglioso, in Apocalisse 22, sempre riguardo al tema che stiamo leggendo, quindi sulla completezza della scrittura. È Dio stesso che rivela a Giovanni che questa è la parola di Dio, è completa. Io lo dichiaro a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa. Non c'è niente da aggiungere, è completa la parola del Signore. Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe descritte in questo libro. Quindi diciamo che è abbastanza chiaro il Signore. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, la parola di Dio è completa, non c'è nulla da aggiungere e non viene anche nulla da togliere. E se qualcuno toglie qualcosa alle parole del libro di questa profezia, il Dio gli torrà la sua parte dell'albero della vita e della città santa e delle cose scritte in questo libro. Non è un testo delicato questo, ma è giusto che non sia delicato, perché dobbiamo capire, e questo è il fondamento che stiamo ponendo, che noi nelle nostre mani abbiamo la parola di Dio. Allora non si può aggiungere, non è una cosa da poco, aggiungere qualcosa o togliere qualcosa. Allora Dio, per farcelo capire, dice: se qualcuno aggiunge qualcosa, io gli aggiungerò i mali che sono scritti nel questo libro. E se qualcuno toglie qualcosa da questa profezia, io gli toglierò la sua parte nell'albero della vita. Per questo, Signore, questo testo è duro, perché vuole dire che la parola di Dio è perfetta, completa, e non c'è nulla da aggiungere. E quindi questo è l'ultimo punto che secondo me è importante, poiché noi diciamo che la Bibbia è la parola di Dio e lo diciamo secondo le scritture, e quindi vuol dire anche che la Bibbia è completa, completa. Non ci aspettiamo un altro pezzo, qualcosa che venga scritto ulteriormente, o qualcuno che asserisca che c'è una rivelazione che ancora manca, perché ci sono anche questi oggi in giro, e l'aggiungo io perché mi è stata rivelata da Gesù Cristo. No, non esiste. Questa è un'eresia. La Bibbia dice che la rivelazione è completa, è scritta in questo libro. Stiamo attenti a chi dice diversamente, poiché sta andando contro questo versetto piuttosto, in maniera piuttosto importante. E quindi questo è molto importante per proteggere noi stessi da ciò che non dice la Scrittura. Allora questo fondamento biblico, questi fondamenti, ci permettono a questo punto di fare un passo avanti e di vedere adesso quel passo che l'Apostolo Paolo rivolge a Timoteo in quel contesto che non rammento, l'abbiamo già detto due volte, le volte scorse, in cui si trova e in cui si troverà il mondo nell'ultimo tempo. Perché l'Apostolo Paolo all'inizio del capitolo parla negli ultimi giorni vi saranno dei tempi difficili. E l'Apostolo ha questa raccomandazione, la Scrittura. Ci sono tempi difficili attorno a noi, c'è una sola raccomandazione, la parola di Dio. E la comunione, l'intimità con il Signore sulla sua parola. Oggi non è, ci sono tante alternative attrattive che ci permettono di mettere la parola di Dio a pari di altro, ma l'uomo di Dio che vuole essere completo cerca la parola di Dio, cerca la rivelazione del Signore, non cerca altro. E questo è importante. Ora vedremo che cosa, sulla base di questo, che cosa la parola di Dio ha fatto nella nostra vita, e vedremo cose meravigliose che io ho riguardato e ho gioito di vedere queste cose, e cosa continua la parola di Dio a fare nella nostra vita. È meraviglioso. Quindi, tornando al testo iniziale che abbiamo letto, Paolo dice a Timoteo qualcosa di molto importante. Dice: fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, la raccomandazione di Paolo. Oppure, come dice in Romani capitolo 1 versetto 2, delle sante scritture. Scritti sacri, sante scritture, i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Allora Paolo scrive a Timoteo che le scritture, le sacre scritture di cui lui aveva conoscenza fin da bambino, e sappiamo anche da altri testi di sua nonna Loide e sua madre Eunice, che erano due credenti, qua l'Apostolo Paolo gli dice: tu sei a conoscenza degli scritti sacri sin da bambino. Le scritture possono renderti savio, cioè saggio, a salute, cioè a salvezza. Il termine qui è soteria, che vuol dire salvezza. Possono renderti saggio a salvezza, cioè le scritture possono salvarti mediante la fede. Scrittura e parola e fede sono elementi inseparabili. L'unione tra la scrittura, la parola di Dio e la fede è indissolubile. E infatti l'Apostolo dice, possono renderti savio e salvezza mediante, attraverso, per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. In un'altra traduzione, la Nuova Riveduta dice, possono darti la sapienza che conduce alla salvezza. Questo è un'altra traduzione. Possono renderti savio e salute o possono darti la sapienza che conduce alla salvezza. Le scritture. Gli scritti sacri possono darci la sapienza che conduce alla salvezza. Timoteo era un credente, non c'è nessun dubbio su questo. Sicuramente in questo tempo, che sono gli ultimi tempi della vita di Paolo, e Timoteo aveva collaborato con Paolo già da molti anni, Timoteo era un credente, eppure l'Apostolo scrive: attaccati alla parola, perché questo ti possono dare quella sapienza che ti salva giorno per giorno, dagli attacchi, da tutto quello che succede, dal compito che tu hai, poiché Timoteo era anche a Efeso e doveva guidare una chiesa. La scrittura ti salva, può salvarti mediante la fede e renderti saggio, sapiente per la tua salvezza e per la tua salute. E questo messaggio credo che sia anche per noi questa mattina. Le scritture ci possono rendere saggi, sapienti nella salvezza delle prove di ciò che affrontiamo giorno per giorno. Ma le scritture, la parola scritta, alla quale noi facciamo bene a porre attenzione per non essere condotti o trasportati al di là di esse o lontano da esse. Questo è molto importante. E questo testo, masticandolo, capisco che c'è molto di più. C'è molto di più in questo testo meraviglioso. Noi siamo stati, la nostra vita è cominciata con la parola di Dio. E lo vedremo tra un attimo. E oggi la nostra vita continua, e parlo di vita spirituale, con la parola di Dio. Noi non possiamo togliere la parola di Dio, non possiamo non considerarne l'importanza, dopo tutto quello che abbiamo visto insieme riguardo a questa parola meravigliosa. La nostra vita è cominciata con la parola e continua con la parola. La nostra vita si purifica con la parola. L'Apostolo scriverà a Pietro che la parola è un seme incorruttibile che rigenera. Noi siamo stati rigenerati per mezzo di un seme incorruttibile. Questo seme è la parola di Dio. Noi siamo partiti dalla parola di Dio. La parola di Dio, vivificata dallo Spirito, è ciò che ci ha convinti di peccato e ci ha fatto vedere il Salvatore. È meraviglioso. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo in un testo molto conosciuto, oserei dire, nelle lettere ai Romani. Romani capitolo 1, versetti 16 e 17. Io non mi vergogno del Vangelo, non mi vergogno di questa buona notizia, non mi vergogno dell'annuncio che c'è nella parola, perché esso è potenza di Dio. Il Vangelo, la buona notizia, questa parola è potenza di Dio. Non le nostre parole sono potenza di Dio, ma quando lo Spirito di Dio predica la parola di Dio, è potenza di Dio. Ma potenza di Dio per cosa? Per la salvezza di chiunque crede. Mediante la fede, guardate, guardate, guardate come la parola si intreccia con la fede. Qua si vede chiaramente. La parola è potenza di Dio per la salvezza, quindi possono renderti savio a salvezza, attraverso la fede. Quando la parola di Dio viene accolta per fede, diventa potente, diventa la potenza di Dio nella nostra vita. Allora non siamo noi con queste misere gambette rachitiche che camminiamo un po' storti, un po' qua, un po' là, ma camminiamo con la potenza di Dio, che la sua parola vive in noi, per la fede in questa parola meravigliosa, vivificata dallo Spirito che Dio ha sigillato nel nostro cuore. Ma è qualcosa di meraviglioso. E questa parola dice: in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede in fede. C'è questa rivelazione di fede che procede sin dall'inizio dei tempi e che Dio ha guidato affinché questa fede che passa i secoli potesse arrivare anche a noi con la rivelazione che abbiamo trovato nella meravigliosa parola di Dio. È questa meravigliosa parola, è questa parola che è come una sorgente d'acqua, freschissima, pura, alta, più della Levissima, molto più alta della Levissima, di cui ci riempiono la testa in televisione, molto più pura, molto più alta, molto più fresca, molto più buona, che quando discende nel cuore e viene accolta, come vedremo forse dopo, per fede questa parola produce ciò che la parola stessa afferma di essere in grado di fare in un uomo e in una donna che desiderano camminare secondo la parola. La parola di Dio. Dio è in grado di fare ciò che afferma. Guardate, questa cosa qua è meravigliosa. Dio è in grado di fare ciò che afferma nella sua parola. Lo ha dimostrato e lo dimostra tuttora. Perché lui è lo stesso, non è cambiato. Noi ci siamo svegliati stamattina, io volevo svegliarmi a un certo orario, mi sono svegliato 20, 25, 27 minuti dopo. Ma Dio no! Dio no! Dio stamattina era lo stesso che ho lasciato ieri sera attorno a un buon orario avanti nella notte, ed è lo stesso che questa mattina ha avuto pietà di me perché mi sono stato 25 minuti dopo quello che avevo pianificato. Dio è rimasto lo stesso mentre io dormivo. E Dio è lo stesso che ha scritto con lo Spirito suo questa parola. Quindi è in grado di fare ciò che ha promesso. E è meraviglioso. È meraviglioso come noi possiamo, come io ripensavo anche ieri all'opera della parola nella mia conversione, a come la parola ha operato mentre ancora tentennavo, come avevo cominciato a sentire qualcosa della parola ed era evidente che questa parola cominciava a operare, perché nei primi tempi soprattutto sentivo che la parola mi infastidiva, mi diceva no, no, come no, chi sei tu per dirmi no, sono il tuo Dio. Tu non lo sai ancora, ma io sono il tuo Dio. O forse lo sai, ma non ci credi. E piano piano questa parola che mi diceva no, 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 ho capito perché il Signore cominciava a lavorare nella mia vita. E lo Spirito di Dio cominciava a convincere questo cuoraccio duro, 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 indurito dal tempo, indurito dal dolore, indurito dalla rabbia, indurito dalla miseria, indurito da tanti peccati, affinché si potesse aprire la vita, alla vita di Gesù Cristo. E questo è meraviglioso. La parola di Dio cominciava a ravvivare la mia coscienza che si era addormentata, spenta, che non riusciva più a vedere quanto male c'era in certi pensieri, in certi peccati. Ma quando arriva la parola e lo Spirito Santo la vivifica, noi possiamo vedere cose che occhi umani non possono vedere, che orecchie non possono dire e che non sono salite in cuor d'uomo, come dice 1 Corinzi capitolo 2. Ma Dio le ha rivelate e ce le rivela tramite la sua parola vivificata dal suo Spirito. Ed è meraviglioso, perché solo lo Spirito di Dio conosce le cose di Dio. Un uomo senza Spirito non può, senza lo Spirito di Dio non può conoscere le cose di Dio. Perché gli sono pazzia, dice la parola. E difatti per me erano pazzia tutte quelle cose. E poi invece ho detto, ma queste cose sono la verità. Questa è la verità. Gesù è la verità. Ed è meraviglioso. E credo che molti di noi abbiamo fatto, o tutti noi abbiamo fatto questa esperienza. Ed è meraviglioso. Giungere a porre la fede in Cristo Gesù, la parola vivificata a contatto con la fede, produce salvezza. La prima volta è successo quando noi abbiamo creduto alla rivelazione della parola per salvare la nostra anima dalla fossa. Ma questo non è finito. È tutti i giorni della nostra vita. La parola creduta che si sposa col nostro cuore ci salva. Ci salva continuamente. Stamattina col caro fratello anziano Piero parlavamo e diceva tutti i giorni, è vero! È vero, tutti i giorni questa parola scende nel nostro cuore e produce salvezza. Salvezza da noi stessi, salvezza dal nostro corpo di morte, salvezza dal peccato. Tutti i giorni si sposa col nostro cuore, ci fa vedere chi realmente siamo. Forse abbiamo pensato di essere bravini durante la giornata. C'è anche, forse ci è capitato, no? Sì, poi bravo. Come ci dice anche dalle nostre parti, sii più breve, sii poi bravo. Poi ci mettiamo davanti alla parola e dice, no, ho bisogno della grazia di Dio ancora oggi e mi attacco, mi arrampico, mi butto a Gesù, davanti a Gesù Cristo per la sua grazia, perché questa parola ci mostra il Salvatore ancora oggi. Che meraviglia, che meraviglia. La fede ci può rendere sapiente. Se non c'è la fede, le scritture rimangono chiuse. Se non c'è la fede, non si apre niente. Rimangono chiuse. Potremmo pur sapere tutto delle scritture, ma rimangono chiuse. Questa parola, noi ci entriamo solo per fede. Perché per fede noi comprendiamo che i mondi sono stati fatti dalla parola di Dio, dice Pietro, se non ricordo male. Quindi, nessuno di noi era là. Però per fede noi crediamo e vediamo, tramite la testimonianza che vediamo nel creato, che i mondi sono stati fatti dalla parola di Dio. E Ebrei aggiunge un piccolo, piccolo dettaglio. Sono sostenuti dalla parola di Dio. Cioè la parola del Signore è la stessa potenza di Dio che sostiene tutte queste cose. Non stanno in piedi solo per le leggi di Keplero o le leggi di qualche altro fisico o chimico che hanno capito, compreso e scritto in formule. Sì, queste cose il Signore le mantiene, gli ha dato il via e continuano a mantenersi, ma sotto tutto questo c'è il Signore che tiene su questa creazione fino al tempo che Lui ha preparato affinché succedano certe cose anche nella creazione, sconvolgimenti cosmici di cui leggiamo e vediamo in Matteo 24, in Daniele o anche nel libro della Rivelazione. Mi sforzo a non chiamarlo più Apocalisse, ma chiamarlo Rivelazione, perché di fatto è una rivelazione, il libro dell'Apocalisse. Le scritture possono renderti savio mediante la fede. Ieri mi è venuto questo punto. Il Vangelo non va capito per accoglierlo. Il Vangelo non va capito per accoglierlo. Il Vangelo va accolto per capirlo. È tutta un'altra cosa. Non è che io devo capire l'Evangelo per dire, ok, ora ho capito, allora non capiremo mai niente. Il Vangelo va accolto, la buona notizia di Dio va accolta nel cuore affinché noi possiamo capire per lo Spirito Santo cosa veramente sia il Vangelo. Potremmo sforzarci una vita senza lo Spirito di Dio di capire che cosa c'è scritto qua. Saranno assurdi, saranno pazzia queste cose senza lo Spirito di Dio. Ma quando il Cristo viene accolto e veniamo sigillati dallo Spirito Santo, allora le cose che per noi prima erano pazzia diventano potenza di Dio per la salvezza. E questo è meraviglioso. Che inganno capire l'Evangelo! Che inganno! Che inganno! Dobbiamo accogliere l'Evangelo affinché prenda possesso della nostra vita questa buona notizia. E quando si accoglie l'Evangelo, non c'è un uomo che sta in piedi, ho capito l'Evangelo, sono pronto, ma c'è un uomo per terra che dice ho visto il Salvatore e alza i suoi occhi a Gesù Cristo, come è scritto in Giovanni 3,15, quando dice come il serpente fu alzato nel deserto, così il figlio dell'uomo ad essere innalzato affinché chiunque crede in lui non perisca. Non è da capire questo, ma è da piegarsi per terra e a dire quel Cristo di cui parla è stato innalzato ed è stato innalzato divenendo maledizione, poiché maledetto è colui che ha preso al legno, affinché prendesse la mia maledizione e il mio peccato. Di fronte a questa rivelazione non c'è niente da capire, c'è da buttarsi per terra. Allora se siamo per terra, allora quella è la fede che ci porta alla salvezza. Non la fede del burattino, ho capito, mettimi gradi, capito l'Evangelo, non hai capito un bel niente. Se avete detto che capite, dice l'Apostolo, allora vuol dire che non avete ancora capito niente di come si deve capire, dice l'Apostolo Paolo. E questo è fondamentale. L'Evangelo va accolto. Se tu non accogli, se tu non nasci, non puoi né vedere neppure entrare nel regno di Dio, dice Gesù a Timoteo, a Nicodemo. Non vedi se non nasci di nuovo, non vedi e non entri nel regno dei cieli. Non è qualcosa che ha a che fare con la mente, ma ha a che fare col nostro interiore. Forse può passare per la mente, ma deve discendere nel cuore. Ecco perché col cuore si crede e con la bocca si confessa, come ha letto il nostro fratello Dani. Col cuore si crede e con la bocca si confessa che Gesù Cristo è il Signore. Però quando quella bocca confessa, probabilmente è per terra il corpo, o è in lacrime, magari anche seduto su una sedia. A me capitò durante una delle prime volte, e piansi quasi per un'ora, quando capì davanti all'Evangelo che mi veniva annunziato qual era la grandezza, la gloria, la grazia di Dio per me, un bestemmiatore, un infame, un peccatore. Ma Signore, che meraviglia! Guardate cosa succede quando questa fede entra nel nostro cuore. Allora noi possiamo vedere cose che non abbiamo mai visto, e la nostra fede ci rende la parola ci rende savi a salvezza tramite la fede. Il Vangelo non lo si capisce, ma lo si crede. Efesini 1,13 è scritto: in lui voi pure. Efesini capitolo 1 versetto 13, per vedere ancora quanto la fede sia strettamente collegata con la parola di Dio. La parola creduta compie cose meravigliose nella nostra vita. La parola creduta. In lui voi pure, e questa per la nostra salvezza, ma non solo, dopo aver udito la parola della verità. Guardate che opera fa la parola della verità. L'Evangelo della vostra salvezza. C'è una parola che viene annunciata, c'è una buona notizia che viene annunciata. In lui, avendo creduto, ecco la fede, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. La fede, non capire, ma avere fede in questo Evangelo, fede in questa buona notizia che viene rivelata. E ancora, Romani 10,17, un passo che conosciamo, poco dopo quello che ha letto il nostro caro Daniel stamattina. Così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Allora guardate questo legame meraviglioso, che io non ve lo spiego neanche perché non ce la faccio. Però è fin dove la parola mi fa arrivare, arrivo anch'io. C'è questa fede che viene prodotta dalla parola di Dio. Ascoltando la parola, meditando la parola, succede qualcosa di meraviglioso. La fede si produce nel nostro cuore, la parola di verità, questa parola scritta meravigliosa, quella di cui Paolo dice è potenza di Dio. Quando noi la ascoltiamo, la incameriamo, la meditiamo, la mastichiamo, succede qualcosa di meraviglioso nella nostra vita. Fede. E quando la fede nella parola ci porta, e oggi non riusciamo a vederlo, a mettere in pratica, cioè a crederla, perché metterla in pratica vuol dire crederla. Se io la credo veramente, allora la vivo. Ecco che succede qualcosa di meraviglioso nella nostra vita. La parola trasforma la nostra vita. Ma quello sono io. Non sei tu, è Cristo che vive in te. Non sei più tu. A quel punto sì che non siamo più noi, ma è Cristo, è la sua parola vivente in noi. È la sua persona vivente in noi per mezzo dello Spirito, che gioisce quando noi ci parliamo con cantici, inni e salmi spirituali. Perché noi abbiamo bisogno di questo, fratelli e sorelle. Non abbiamo bisogno di parlarci di altro, non abbiamo bisogno di parlarci di nulla tranne che di ciò che Dio ha fatto, che Dio fa per noi. E questo vivifica tutta la Chiesa. Rende il nostro corpo, perché tutti siamo corpi, membro di uno dell'altro. Questo vuol dire essere Chiesa. Ci vivifica e ci rende viventi come corpo e come membra di un corpo. Il corpo è sano quando le membra sono sane. Le membra sono sane quando il corpo è sano. Sono due cose interconnesse tra loro. La fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Quando la parola viene creduta, ci salva. Produce una sapienza che ci conduce alla salvezza, ma non solo una salvezza dal castigo eterno, una salvezza giorno per giorno da noi stessi. Ed è meraviglioso. E questa è un'unione indissolubile, indissolubile. Porta nella nostra, la nostra fede diventa operativa quando crediamo alla parola e la mettiamo in pratica. Quello che ha provato a dire Giacomo, che a volte viene frainteso, la nostra fede diventa operativa quando noi incameriamo la parola e la mettiamo in pratica. E questo è fondamentale. Un altro testo meraviglioso, sempre dalle scritture, lo troviamo in Prima Tessalonicesi, al capitolo 2, versetto 13, un testo che abbiamo meditato forse un annetto fa. Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13, è scritto: per questa ragione anche noi rendiamo del continuo grazie a Dio, dice Paolo, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, guardate l'atteggiamento di questi fratelli del primo secolo, della metà del primo secolo, quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, di nuovo, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, cioè questa, parola di Dio. E di nuovo, la quale, guardate cosa fa la parola di Dio, opera efficacemente in tutti. Scritto così nella vostra Bibbia? Sì? In voi che credete. Ecco dove opera la parola di Dio. Ecco l'unione tra la parola e la fede. Opera efficacemente in coloro che credono. Se noi crediamo alla parola, ma la crediamo, la leggiamo come un bambino che legge come un bambino, ma Dio, guarda cosa dice Dio di se stesso, ma le cose che dice le sa, le fa anche, allora lo credo. Lo credo. Allora ci accorgeremo che la parola di Dio opererà efficacemente in noi, farà quell'opera che noi diciamo: Signore, sono 20 anni che non riesco a fare quell'opera lì, e ci lamentiamo e tediamo tutti e soprattutto il Signore. Ma se noi crediamo a ciò che può fare la parola opera efficacemente se qualcuno ha il coraggio di crederla, ha il coraggio di credere alla parola di Dio. Non sempre ho il coraggio di credere alla parola di Dio. Però lo voglio. Questa è una confessione di peccato. Non sempre ho il coraggio di credere alla parola di Dio. Non sempre ho avuto il coraggio di credere alla parola di Dio. Però desidero credere alla parola di Dio. Sempre di più, giorno dopo giorno. Affinché il Signore, per la sua grazia, renda la mia fede perfetta, completa, secondo la sua benignità. Allora, vediamo ancora un pochino. Quindi questa parola di predicazione, questa parola che la parola stessa predica al nostro cuore tutti i giorni, quando noi, non solo questa mattina ovviamente, ogni qualvolta che noi apriamo la parola c'è una predicazione. Oggi non facciamo in tempo a vederlo perché sono in ritardo, ma ogni qualvolta che noi ci mettiamo davanti alla scrittura c'è un seminatore che esce con il seme da spargere. E quindi c'è una predicazione di Dio per il nostro cuore. Allora, se noi la crediamo, come dice qua, questa predicazione di Dio opera efficacemente, cioè porta a compimento in maniera efficace, cioè perfettamente, nel modo che realizza lo scopo per cui è stata mandata. L'efficacia è proprio questo, non è l'efficienza, è un'altra cosa. L'efficacia è la realizzazione perfetta dello scopo che Dio si è prefisso o prefissato nella nostra vita. La parola lo opera, se la crediamo. Allora chiediamoci, qual è la nostra forma, la nostra fonte primaria di informazione? Qual è la nostra fonte primaria di informazione? Cioè, da cosa ci facciamo informare? La scrittura parla chiaramente. Vogliamo fede? La fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Dio, della parola di Cristo. Non ci stupiamo, dico non noi, ci stupiamo se siamo informati da altre cose e non vediamo fede nella nostra vita. Non c'è da stupirsi, è un risultato, è una conseguenza più che ovvia, perché dice che la fede viene dalla parola di Dio. Se non c'è la parola nella nostra vita, se non c'è la parola meditata e la parola creduta e vissuta, non c'è fede. Ma gloria al Signore. Il Signore è qua e ci aspetta. Aspetta che noi lo incontriamo nella sua parola, lo incontriamo nella stanza, lo incontriamo nella preghiera, lo incontriamo da soli e anche con coloro che fanno parte della nostra famiglia, affinché dalla meditazione, dal ruminare, dal mangiare la parola del Signore e anche della Chiesa, perché la Chiesa è la famiglia di Dio, ovviamente. Quindi in famiglia ci metto anche la Chiesa, per me almeno lo è. E allora questa parola è efficace. Se non c'è la parola, allora ci scopriremo che manca la fede, perché manca la parola. E questo è fondamentale. La parola di Dio dice in Romani 12, non conformatevi a questo secolo. Allora, noi non ci possiamo non conformare a questo secolo se non prendiamo la forma di Gesù Cristo. Cioè, non esiste la via di mezzo. Il nostro fratello Crescenzo dice spesso, chi non è con me, da Matteo 13 se non ricordo male, chi non è con me è contro di me. Non possiamo servire Dio o serviamo o Mammona insieme, o serviamo Dio o serviamo Mammona. Allora, se noi non ci facciamo formare dalla parola di Dio, saremo formati da qualcos'altro. E questo qualcos'altro diverso dalla parola di Dio è il mondo. Non c'è una via di mezzo un po' mondo, un po' chiesa. O è mondo o è la parola di Dio. E questo è importante. Se no cadiamo nel purgatorio. È lo stesso concetto. È lo stesso concetto. Ci piacciono le vie di mezzo, come la chiesa di Laodicea. Non sono nel cielo, perché il cielo è molto alto, molto lontano, ma non sono neanche la terra, perché nella terra si fanno delle cose che a me non piacciono proprio. Così non è. Dobbiamo stare nel cielo. Dobbiamo stare nel cielo. Cercate le cose di sopra, dice la parola in Colossesi 3, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Noi dobbiamo stare nel cielo, pur camminando in questa terra, ma i nostri occhi, il nostro cuore, il mio cuore, e non è sempre così, deve essere nel cielo. Il Signore ci sta formando, forma un uomo nuovo, dice la parola, che si va rinnovando ad immagine di colui che lo ha generato. E colui che ci ha generato è lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo. E il nostro rinnovamento tramite la parola e tramite il suo Spirito avviene in Colossesi 3:16, ad immagine di colui che l'ha creato, cioè Gesù. Per questo la parola di Dio, poco più avanti, e questo è l'ultimo versetto che leggeremo oggi, Colossesi 3:16, ci fa di nuovo questa raccomandazione. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Lo stesso comandamento che aveva dato a Giosuè. Questa parola non si diparta mai da te, ma meditala giorno e notte. La parola di Cristo. Guardate, il messaggio è lo stesso. La parola di Cristo abiti in voi. Abiti in voi abbondantemente. La parola abiti in noi abbondantemente. È meraviglioso questa parola. E noi abbiamo questa richiesta davanti al Signore. Fai dimorare me in te. Dimora in me, io dimoro in te. Appressati a me, io mi appresso a te. Appressati alla mia parola, riempiti di essa. Mangia e bevi di questa parola e vedrai che essa opererà efficacemente se la credi per fede. E questo è meraviglioso. L'abitazione non è qualcosa in cui noi andiamo sporadicamente. Può capitare un periodo di vacanza, un viaggio all'estero, un viaggio anche non all'estero, nei dintorni del nostro bel paese, ma l'abitazione è qualcosa in cui noi, nella normalità, tutte le sere, finito il nostro lavoro o il telelavoro, quindi non usciamo nemmeno di casa, o smart working, come dicono gli inglesi, noi ritorniamo. L'abitazione non è qualcosa di saltuario, l'abitazione non è una locanda, non è un albergo. Chi ha dormito in un albergo sa che sì, ci possiamo stare per un po', però poi dopo un po' voglio tornare a casa, nelle mie lenzuola e nel mio letto. L'abitazione è qualcosa in cui noi dimoriamo. La parola di Cristo abiti in voi, cioè dimori in voi abbondantemente. E noi vedremo delle opere meravigliose di Dio nella nostra vita, perché sarà la parola, cioè Cristo, che opererà in noi. E questo è meraviglioso, grazie al Signore, veramente. Dico solo l'ultima cosa e concludo. Recentemente, una testimonianza, nella mia scrivania, da qualche tempo, c'è un libretto, una biografia di George Mueller, su cui ho cominciato a leggerlo, ho letto i primi capitoli, la sua nascita, la sua conversione. Quest'uomo è stato un uomo di grande fede, grazie al Signore, un uomo che Dio ha usato, un piccolo uomo che ha usato e ha dato di essere un uomo di grande fede. Leggendo questo libro, pensando a queste cose, mi sono ritrovato davanti, proprio all'inizio, subito dopo la conversione. Quest'uomo è nato in una famiglia abbastanza benestante, il padre, se non ricordo male, era un esattore delle tasse, e lui era stato mandato per diventare una specie di un clericale, quindi a fare dei corsi. Poi, non vi racconto, la tengo breve, si converte e comincia il suo viaggio. Nei primi capitoli è scritto una cosa molto importante che mi ha fatto riflettere sull'origine della fede di quell'uomo. E guardate, è ciò che abbiamo letto questa mattina nella parola di Dio. Ci stupisce? Direi di no. Quell'uomo disse, verso la fine dei suoi anni, morì mi sembra alla fine del secolo dell'Ottocento, visse abbastanza, più di 90 anni, nato nel 1805, è morto nell'otto 98, quindi più di 90 anni, 92, 93 anni. Disse una cosa, scrisse una cosa, questa. Quando capì, lui all'inizio aveva letto le scritture, ma non era riuscito a capire, non riusciva a interiorizzare ciò che c'era nelle scritture. E disse una cosa riguardo a se stesso. Capì a un certo punto della sua vita che doveva mettere da parte tutto. Lui aveva, siccome era stato uno studioso, aveva l'accesso a diversi commenti, a diverse diciamo, spiegazioni della parola. A un certo punto decise nella sua vita di dare la priorità alla parola di Dio. E dice, forse l'ho anche scritto, alla fine della sua vita dichiarò di avere letto, questo non per osannarlo, ma per vedere cosa può fare la parola di Dio nella nostra vita. Dichiarò di aver letto la Bibbia circa 200 volte per intero, in tutta la sua vita. Ma questo non è il punto. Il punto è quello che viene. 100 di esse sulle ginocchia. Quell'uomo disse, nella mia vita ho letto, quindi 70 anni di fede, ho letto circa tutto per intero la Bibbia, almeno circa 200 volte, ma 100 di esse sulle ginocchia. Vogliamo vedere un cambiamento nella nostra vita. Lo desideriamo, lo aneliamo. La strada è la parola di Dio. La parola di Dio, la fede nella parola di Dio e credere che veramente questa parola è ciò che dice di essere. E può fare ciò che dice che può fare. Se la parola dice che la parola creduta opera efficacemente, se non ci crediamo, non crediamo a Dio che lo sta dicendo. Se vogliamo un cambiamento nella nostra vita e non ci vogliamo trovare fra 10, 12, 15, 20 anni con qualche rimpianto, la strada c'è ed è la parola di Dio. Meditiamo sulla parola. Che il Signore ci benedica.
Amen. Posso cantare Gesù, Gesù?